8 e 9. Controradio Newsline Estate.
Le ore 19 passate da un minuto, una buonasera dalla redazione, le nostre notizie nell'ambito dell'appuntamento con l'informazione regionale che apriamo con l'inchiesta della Procura di Prato che ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini alla guardia giurata Vasile Frumuzache, accusato dell'omicidio aggravato e della distruzione del cadavere di Denisa Paun Adas. I particolari da Sandra Salvato.
Avrebbe agito in concorso con altri soggetti, al momento non identificati, Vasile Frumuzache, romeno di 32 anni, accusato dell'omicidio aggravato e distruzione del cadavere di Denisa Paun Adas, uccisa e poi decapitata nella notte tra il 15 e il 16 maggio scorso. Lucido, spinto da emozioni figlie di frustrazione e vittimizzazione, come hanno rilevato lo psicopatologo e lo psichiatra forensi che lo hanno ascoltato su disposizione della Procura di Prato, Frumuzache avrebbe agito in modo deliberato e pianificato perché ricattato dalla Adas che lo minacciava di dire tutto alla moglie se non le avesse dato 10.000 euro. Proprio quest'ultima, dialogando con il marito recluso presso la Dogaia, sarebbe rimasta incredula di fronte all'ammissione del vigilante di aver commesso omicidi, oltre quello di Denise e Anna Maria Andrei, un'altra prostituta romena di cui una parente denunciò la scomparsa da Montecatini Terme il 1 agosto del 2024 e di cui Frumuzache conservava l'auto a casa in località Bizzarrino, vicino all'Arciano, in provincia di Pistoia. Mentre la procura indaga per verificare se vi siano altri delitti imputabili al reo confesso, emerge sempre di più una figura insospettabile, un padre di famiglia senza problematiche di carattere psicotico che avrebbero potuto far pensare a una mancanza di consapevolezza rispetto agli atti efferati commessi nei confronti delle due donne, con le quali aveva rapporti sessuali e i cui corpi straziati sono stati rinvenuti in una zona impervia di Montecatini Alto. Strangolata la prima, colpita con un coltello alla gola la seconda, i resti gettati in un dirupo, uno scenario da brividi che potrebbe riservare altre macabre sorprese.
Ulteriori aggiornamenti anche sul fronte dell'indagine che è concentrata sia sul fronte romano che anche fiorentino relativamente alla piattaforma fica.net. La procura di Firenze già nel 2018 si sarebbe occupata di questa piattaforma. L'inchiesta della PM Nocera era partita da denunce di un centinaio di donne a seguito della scoperta che alcune foto erano state rubate dai profili social e pubblicate senza autorizzazione sul sito. Lo stesso Vittorio Vitiello, imprenditore originario di Pompei e residente a Firenze, ora indicato come presunto amministratore del sito, era stato ascoltato allora come persona informata dei fatti, ma non come indagato. Le indagini per trattamento illecito dei dati personali si erano concluse con il rinvio a giudizio di tre persone, un pratese di 42 anni, un fiorentino di 50 e un 33enne di Bagno a Ripoli, ma il processo era stato poi trasferito per competenza a Prato. Intanto la procura fiorentina ha aperto un'inchiesta in cui si ipotizza il reato di diffamazione ai danni della sindaca Funaro in relazione proprio al caso delle foto della prima cittadina finite nella piattaforma. La stessa Funaro aveva presentato una denuncia e da quanto appreso l'indagine fiorentina sarebbe parallela a quella condotta dalla procura romana. Adesso la politica. Fratelli d'Italia travolta dal tema massoneria. Dopo le minacce e la scoperta dell'appartenenza massonica del pratese Tommaso Cocci, il candidato del centrodestra alla presidenza Tomasi vieta le liste ai massoni, ma nel partito è polemica e si parla di azzeramento delle liste. Sentiamo i dettagli da Raffaele Palumbo.
Dimettiti o ti distruggiamo la vita. Questa è la minaccia su cui sta indagando la procura di Prato, arrivata a Tommaso Cocci, Fratelli d'Italia, Prato, per dissuaderlo dal presentarsi alle prossime elezioni regionali. Fuoco amico sembrerebbe, singolare modo di competere all'interno del partito della Presidente del Consiglio, foto 6 di Cocci costruite con una trappola e poi lo svelamento della sua appartenenza massonica, e tutto questo a pochi giorni dalla scadenza della presentazione delle liste dei partiti che concorreranno alle elezioni, ovvero il 13 di settembre. E dopo analoga iniziativa del segretario pratese del PD, il candidato del centrodestra alla presidenza della regione Alessandro Tomasi, sempre di Fratelli d'Italia, anzi coordinatore regionale, impone la regola no a massoni nelle nostre liste, apriti cielo, come a dire allora non si può candidare nessuno, ora nessuno proprio no, ma nel partito c'è tanto malumore, pure i candidati c'erano già. a partire da Tommaso Cocci e poi Claudio Belgiorno e Gianluca Banchelli. I manifesti elettorali erano già stati affissi, ora l'ipotesi più verosimile è quella di azzerare tutto e ripartire da capo, sacrificando il giovane avvocato, enfant prodigio di Fratelli d'Italia, Tommaso Cocci, appunto. Ora la persona in questione ha ammesso la sua appartenenza alla massoneria pratese, ma ha specificato di essersi messo da solo in sonno, un massone congelato in aspettativa, anno sabbatico per intenderci. Cocci è della loggia Sagittario, la stessa di Riccardo Matteini Bresci, indagato per corruzione con la ex sindaca. La frase "aspettiamo l'esito delle indagini" detta da Tomasi fa sorridere. In tal caso Cocci sarà candidato alle regionali del 2035.
E sulla vicenda che sta investendo Fratelli d'Italia, ora in crisi nella costruzione delle liste, come sentivamo, abbiamo sentito anche il parere di Marco Biagioni, segretario del PD di Prato.
Qui prima di tutto c'è un tema di fenomeno di revenge porn, sul quale io ho già espresso a Tommaso Cocci solidarietà in privato, perché è una cosa inaccettabile. Va bene parlare di massoneria, lì c'entra anche la politica, aggiungere elementi che nulla c'entrano con la politica ma con la vita privata è assolutamente una cosa gravissima, sulla quale io spero che la procura che sta indagando trovi chi sono i responsabili. Qui però poi c'è anche un altro tema ed ecco il secondo punto. Cioè c'è il tema della massoneria. Io su questo sono effettivamente molto imbarazzato, perché noi a Prato abbiamo avuto Fratelli d'Italia e tutta la destra unita, ha attaccato tutti i giorni picconando il Partito Democratico proprio sul tema della massoneria, a seguito di quella che è una crisi dovuta alle dimissioni della sindaca, per poi scoprire che nel mentre stavano coprendo uno dei loro, che non solo è dentro una loggia massonica, non solo è dentro quella loggia che è anche coinvolta appunto in quell'indagine sulla corruzione, ma ha anche un ruolo apicale. Ecco, due pesi e due misure che per noi sono il simbolo di un'ipocrisia che non possiamo permetterci in una città già molto scossa e che loro hanno cercato di spaccare ulteriormente, appunto nascondendo alcune verità. Quindi su questo assolutamente per noi è inaccettabile una condotta del genere. Chiaramente io ora chiedo spiegazioni e chiedo chiarimenti. Donzelli, La Porta, Mazzanti, sapevano o non sapevano? Pare proprio di sì. Allora ci dicano perché sono stati zitti, e questo silenzio inizia a essere molto 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 assordante.
Il Cubo Nero, l'edificio nato al posto dell'ex teatro comunale a Firenze, è stato al centro oggi della riunione della commissione urbanistica Palazzo Vecchio. Ecco, sul Cubo l'amministrazione ha fatto tutto quello che è di sua competenza: modificare il manufatto esistente. L'unico elemento sarà di trovare, in collaborazione con la proprietà e la sovrintendenza, degli elementi di modifica rispetto a quello che è stato realizzato, solo con la buona volontà dei proprietari. Questo quanto avrebbe dichiarato il capogruppo del PD a Palazzo Vecchio Luca Milani. È intervenuta a margine anche l'assessora all'urbanistica di Firenze, l'assessora Biti, che ha ribadito: la prescrizione sui materiali e sul colore è competenza di chi tutela il paesaggio, ovvero della soprintendenza. Biti, riferendosi però all'ex soprintendente Pessina, ha dichiarato di essere colpita dalle sue dichiarazioni quando ha affermato di non ricordare di quell'atto. L'auspicio che possiamo fare come amministrazione, ha detto, è che nelle partite di trasformazioni così grosse ci possa essere un'attenzione maggiore, fermo restando che siamo confidenti che anche la soprintendenza abbia fatto tutti i passaggi che doveva fare. Insomma, comunque la polemica rimane aperta, così come rimane aperta un'inchiesta, dunque anche un fronte giudiziario, ve ne daremo conto. Ieri poi abbiamo parlato anche dei discussi palloni verdi di Rai Way comparsi sopra le colline di Careggio. Oggi invece ci spostiamo nell'Oltrarno fiorentino, che è diventato un campo di battaglia tra piani edilizi ambiziosi, cittadini e comitati preoccupati per la tutela del paesaggio. Si moltiplicano progetti di ville private, resort, ristrutturazioni di lusso che stanno cambiando non solo il volto della città ma anche quello delle colline che la circondano. Ora c'è un nuovo allarme nella collina adiacente a Costa Scarpuccia. Sentiamo Viola Giacalone.
Il Corriere Fiorentino ricostruisce alcuni dei casi più lampanti. Quello più noto resta quello dell'ex caserma Vittorio Veneto a Costa San Giorgio. Qui è prevista la nascita di un grande resort da 100 camere, distribuito su 9.000 metri quadrati, nonostante la collina sia da sempre considerata fragile e soggetta a frane. Il cantiere però non è ancora partito. Dal 2017 davanti all'ex caserma ci sono i divieti di sosta, ma per fortuna tutto è rimasto fermo, sottolinea Marco Pranzini, portavoce del comitato Canneto le coste. A poca distanza, invece, i lavori a Costa Scarpuccia sono già una realtà. Gli abitanti parlano di sbancamento della collina. Infatti sono stati abbattuti degli alberi, è stata costruita una piscina e modificata una peschiera ottocentesca. La questione più grave, spiega ancora Pranzini, è che la collina è stata tagliata senza che se ne conoscano i motivi, probabilmente per realizzare strade interne, ma non c'è trasparenza. Le richieste di chiarimenti su autorizzazione e permessi restano senza risposta da Palazzo Vecchio. Solo un anno fa la giunta, interpellata dal consigliere comunale Alessandro Draghi di Fratelli d'Italia, aveva definito gli interventi conformi agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio. Il progetto, firmato dallo studio Marco Casamonti & Partners per un committente americano, avrà come destinazione finale residenze di lusso. Il fenomeno ovviamente non si ferma qui. A Bello Sguardo, Villa Fioravanti è al centro di un imponente restauro commissionato da un magnate di Singapore. Oltre alle impalcature che circondano la villa, sono comparsi un nuovo ascensore esterno e una piscina. Ci sono poi gli appartamenti di pregio nell'ex ospedale militare di via Monte Oliveto, il resort a Villa dell'Ombrellino, oltre a vari cantieri sparsi sulle colline.
Comprendo che chi ha sempre sostenuto l'ampliamento dell'aeroporto di Firenze possa essere soddisfatto dal via libera della commissione via VAS al masterplan, ma le dichiarazioni trionfalistiche sono fuori luogo perché non c'è ancora alcuna certezza. Il parere infatti è condizionato rispetto a quelle che sembrerebbero essere 13 prescrizioni che al momento non sono state rese note e potrebbero cambiare radicalmente i contorni dell'opera. Parlare oggi di un successo è prematuro, oltre che scorretto. Queste le parole del sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri. Ribadisco con forza che questo ampliamento è un'opera ambientalista sbagliata e insostenibile. Aggiunge, dopo 20 anni di tira e molla, la vicenda dell'aeroporto sta diventando un vero e proprio gioco delle parti, verrà certamente bocciata e purtroppo non dalla politica ma dai giudici, conclude Tagliaferri. Sull'aeroporto e sulla via libera della commissione via sentiremo domani in diretta i nostri microfoni nell'ambito della Newsline, a partire dalle 8 anche il sindaco di Sesto Fiorentino e candidato al consiglio regionale per AVS, Lorenzo Falchi.
City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese.
Collegamento in diretta questa mattina sulle nostre frequenze con la Global Sumud Flottiglia, partita da Barcellona, un centinaio le imbarcazioni a cui si uniranno quelle da Tunisia, Grecia e Sicilia, 300 attivisti a bordo, altrettante tonnellate di aiuti. Vogliamo rompere l'assedio di Gaza, ha detto ai nostri microfoni l'attivista Tony Lapicirella, collegato con noi durante la navigazione, intervistato da Raffaele Palumbo. Ve ne proponiamo uno stralcio.
Sì, la prima notte è stata un po' difficile perché abbiamo incontrato tormenta, quindi le imbarcazioni un pochino più piccole hanno avuto momenti difficili. Adesso ci stiamo ricompattando all'altezza di Minorca e poi proseguiamo. La prima partenza è stata al porto di Barcellona, appunto, e lì siamo partiti con una ventina di imbarcazioni di differenti dimensioni ed eravamo, diciamo, più di un centinaio, siamo sui 150. Adesso ci aspettano altri 3-4 giorni di navigazione per raggiungere Tunisi, dove ci aspettano altri attivisti, giornalisti, figure diplomatiche con altre imbarcazioni, e poi ci riuniremo la flotta che parte dall'Italia e dalla Grecia a un giorno di navigazione dalla Tunisia. Le persone, non siamo tutti solo attivisti, sono anche persone comuni, giornalisti, divulgatori, influencer, ci sono parlamentari, figure politiche da tutto il mondo, dal Sud America, dalla Malesia, Turchia. Quindi proveniamo da 40 paesi diversi. Il gruppo è numeroso, è molto eterogeneo e anche abbastanza motivato. Nelle precedenti missioni io ero a bordo della Handala, che è intercettata esattamente un mese fa. Il vestito, diciamo, legale del governo israeliano per giustificare un'intercettazione, un sequestro di persona completamente illegale, non esiste neanche per loro, per cui per questo ci hanno trattato come se fossimo entrati illegalmente nel loro paese, quando in realtà siamo stati presi e portati lì da 60 miglia di distanza. Per cui dal momento che Israele tenta di mostrarsi e dipingersi almeno al mondo occidentale come un paese civile, adottando le proprie leggi, non può, in realtà non ha una ragione di fermare un'operazione umanitaria in un territorio che non è neanche il suo, perché anche il blocco navale, dobbiamo ricordarci che non ha nessuna legittimità internazionale, il blocco navale israeliano sulle coste di Gaza esiste soltanto per una volontà politica di rispettarlo dei nostri governi, ma legalmente non ha alcun significato. Quindi, dal momento che la legge non è dalla loro parte, si ricorre allo strumento delle leggi antiterroriste, che da sempre sono state anche nel mondo occidentale per isolare, reprimere, spegnere i movimenti solidali o di protesto o in difesa dei diritti.
La musica dei poeti, i poeti della musica. Amara, Godano, Cristina Donà e Saverio Lanza al Gabinetto VSE di Firenze in 3 serate di musica e parole. Mercoledì 3 settembre, Vivi incredibilmente ti fu dato, omaggio di Amara a Mario Luzzi. Giovedì 4, canzoni e parole di Cristiano Godano per Carlo Emilio Gadda. Venerdì 5, ogni volo trafitto, concerto di Cristina Donà e Saverio Lanza con il coro Menura Vocal Ensemble, dedicato a Margherita Guidacci. Ore 21, cortile di Palazzo Strozzi, ingresso libero. Gli eventi si svolgeranno anche in caso di pioggia. Info vse.it. I popoli dei libri. Torna il Balagan e la giornata europea della cultura ebraica. Due giovedì e una domenica di fine estate, per inseguire di nuovo ostinatamente le ragioni del dialogo e della pace. Storie, canzoni e sapori all'ombra del Cupolone Verde in via Farini a Firenze.
Giovedì 4 settembre incontro con Raiz, storica voce degli Alma Megretta, e presentazione dell'ultimo disco dell'orchestra multietnica di Arezzo. Prenotazioni su balagancafè@firenzeebraica.it.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi e Ricchez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana. Sponsor BEC Speakers.
Contro Radio.
Alle 19:18 minuti, aggiornamenti per quanto riguarda i casi di contagio da West Nile virus, che negli ultimi giorni sul territorio della Val di Chiana avrebbero registrato un incremento. In totale notificati 8 episodi, 4 confermati nel comune di Cortona, 4 probabili nei comuni di Civitella in Val di Chiana e Chianciano Terme, e nuovamente a Cortona. Attualmente sono 3 le persone che risultano ricoverate, le cui condizioni di salute sarebbero stabili, lo ha reso noto l'ASL Toscana Sud-Est. Situazione strettamente monitorata, incremento dei casi osservato che rientra nell'andamento atteso in circostanze come queste, sottolinea Giorgio Briganti, direttore del Dipartimento della Prevenzione dell'ASL Toscana Sud-Est. Ulteriori notizie e aggiornamenti su controradio.it. Torniamo a parlare delle polemiche tra PD e Lega Pisa per i cori dei tifosi romanisti sotto la Torre Pendente che inneggiavano al Duce prima di Pisa Roma di Serie A. Nel frattempo i candidati della Lega chiedono lo sgombero del campo Rom di Coltano. Pisa e la Toscana sono antifasciste e ripudiano ogni forma di fascismo. I nostalgici di quel periodo buio e vergognoso qui non sono graditi, afferma l'assessora regionale alla memoria Alessandra Nardini.
Io credo che la destra sia nel nostro paese ormai una destra molto poco moderata, nonostante provi, come dire, a fingere di esserlo e stia dimostrando sempre di più il suo volto estremista. Lo abbiamo visto anche nelle parole, nelle posizioni agghiaccianti che il Vittaziello ha preso subito dopo ciò che è accaduto, che lei ricordava, cioè i fuori sotto la nostra Torre di Pisa, che è conosciuta in tutto il mondo messe in campo da veri e propri nostalgici del periodo buio e vergognoso della nostra storia, perché inneggiare al duce e al fascismo è qualcosa davvero di inaccettabile, assolutamente inaccettabile in un paese, in una terra, in una regione, in una città che sono invece orgogliosamente antifascista. Ecco, io mi sarei aspettata una preposizione netta, nettissima da parte dell'amministrazione comunale e tutti i partiti della maggioranza. Invece abbiamo assistito alle parole agghiaccianti appunto di Edoardo Ziel, che è nuovo a queste uscite, perché io ricordo benissimo anche le sue parole altrettanto aberranti quando ha difeso le manganellate contro le studentesse e gli studenti che alcuni mesi fa ormai manifestavano sempre, tra l'altro nei dintorni di quel luogo, in realtà alla popolazione palestinese che sta vivendo, come appunto stiamo denunciando, un vero e proprio genocidio, rispetto a cui anche la comunità internazionale sicuramente purtroppo sta restando troppo silente. Ecco, io avrei voluto ascoltare anche ieri, in occasione della liberazione, della celebrazione per la liberazione della nostra città, della città di Pisa, quali chiare e inequivocabili da parte del sindaco Conti su questo. Anche lui, come Tommasi, si nasconde dietro la maschera del moderato, ma stiamo vedendo che di moderato c'è davvero ben poco in questa destra, che è una destra anche, io credo, incapace di governare.
Inaugurato oggi a Firenze I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer, inaugurata la mostra sulla vita pubblica e privata del dirigente del PCI in 2500 metri quadrati al Nelson Mandela Forum, è visibile fino al prossimo 5 ottobre. Un'inedita sezione racconta la figura del leader in Toscana nel capoluogo, mentre un focus speciale è dedicato ai temi della pace e al disarme. Poi eventi e dibattiti che accompagneranno le settimane dell'esposizione. Sandra Salvato ha sentito per noi uno dei curatori, Alessandro D'Onofrio, e l'onorevole Michele Ventura.
L'allestimento, che è studiato anche a livello simbolico, come la riproduzione di una città, di una piazza, di una agorà, è anche strutturato tecnicamente in modo di supportare, diciamo, velocità di apprendimento, di comprensione cognitive, se vogliamo, differenti, e quindi abbiamo una differenziazione documentale importante. Quindi abbiamo documenti autografi, abbiamo strumenti digitali che ci consentono approfondimenti o per esempio dare supporto maggiore agli ipovedenti, abbiamo la questione sonora, abbiamo la voce di Berlinguer che fa da contrappunto nelle varie zone di questa microcittà che abbiamo riprodotto. E sicuramente è emozionante perché c'è una componente emotiva molto forte che è legata soprattutto alla sua voce. C'è una sezione dedicata alla Toscana perché naturalmente si era creato un legame molto importante. La maggior parte degli elementi, diciamo, di innovazione, di riforme, vengono quasi sempre presentate prima in Toscana e poi al resto del paese, no?
Se uno nota il dibattito politico, non c'è più una riflessione su dove il mondo sta andando. C'è una denuncia, a volte si contrappongono gruppi di tifoserie. La politica ormai sembra in mano a surfisti. Non ci sono più i palombari, quelli che guardano in profondità. La forza di Berlinguer, e che era un costruttore di progetti.
Informazioni ma anche speciali, video e podcast ascoltabili e scaricabili e dedicati appunto alla mostra che si apre oggi sulla figura di Berlinguer sul nostro sito controradio.it. Alle 19:24 minuti ci occupiamo invece del volontariato sancascianese al Parco del Poggione a sostegno della terapia del sorriso, una non stop fino al prossimo 7 settembre di eventi, musica, spettacoli, attività culturali per tutte le fasce di età. Noi ne parliamo con la consigliera comunale delegata alla promozione degli eventi, Giulia Belloni. Ben trovata, buonasera.
Buonasera e grazie per la bellissima opportunità. Sì, la festa del volontariato sancascianese quest'anno compie 19 anni, 19esima edizione. È una bellissima festa perché raccoglie tutte le associazioni di volontariato nel territorio del comune di San Casciano. Tutte realtà assolutamente diverse, ma con un bellissimo obiettivo, che è quello di fare qualcosa e creare momenti di volontariato, quindi tutti per l'unico obiettivo del volontariato. E come avete detto anche voi, quest'anno la nostra rassegna vuole essere un invito a sorridere. Il tema infatti sarà la terapia del sorriso e soprattutto la clown terapia. Sono infatti tre le associazioni beneficiarie della manifestazione. Le tre associazioni di clown terapia famose importanti a livello regionale, VIP, Clown Care e Soccorso Clown. E appunto dal 30 agosto al 7 settembre ci saranno 9 giorni di spettacoli, musica, teatro, riflessioni, un programma ricco e variegato che saprà un po' parlare a tutte le generazioni. In particolar modo 2 sono gli appuntamenti importanti che ci aspettano. Uno è l'appuntamento di domani sera, giovedì 4 settembre, proprio perché affronteremo il tema della serata, il sorriso, la clown terapia. Sarà la serata quindi più significativa della festa. Saremo guidati da Andrea Bruno Savelli e con noi saliranno sul palco, oltre alle 3 associazioni che vi ho appena rammentato, 2 ospiti importantissimi: Mattia Villardita, il famoso Spider-Man volontario, e la nostra zia Caterina, fondatrice di Taxi Milano 25 Ollus. Quindi ecco, sarà una serata, un inno al sorriso, è una serata importantissima, volta a valorizzare tutto ciò che riguarda appunto il sorriso, la terapia, e un momento di condivisione e crescita sociale, certo, insieme.
Iniziative, lo ricordiamo, che proseguiranno fino al 7 settembre, non abbiamo modo e tempo adesso di ricordarne altre, ma Belloni, ricordiamo che il programma si svolge nell'area del Parco Dante da Tacci a San Casciano e peraltro è questa manifestazione al primo posto in Italia per numero di associazioni aderenti, come anche lei ricordava, e tutti i fondi saranno a supporto di questi progetti di solidarietà individuati dal comitato. Finora stiamo parlando di 24 progetti finanziati in Italia. Grazie alla consigliera Belloni per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Veniamo invece alla capacità del circolo di rinascere, reinventarsi di fronte alle difficoltà. Questo è il tema della 19ª edizione di Cirque Fantastique, la cui anteprima è prevista per il 6 settembre a Scandicci con la compagnia Autoportante, per poi svilupparsi al Parco delle Cascine tra l'11 e il 21 di settembre. Il festival è ideato da Aria Network, sostenuto da Fondazione CR Firenze, e animerà la città con oltre 60 spettacoli. Sentiamo la direttrice artistica Natalia Bavar.
Quest'anno appunto abbiamo gli spettacoli principali delle tende di circo, che spaziano tra mito di Orfeo Ridice, musica classica e visioni contemporanee, a attività all'aperto, dove per esempio abbiamo la produzione di Teatro Necessario con la giostra del Controvento, dove te, ascoltando una pianista in movimento, sei sulla stessa giostra insieme alle aree di Verdi. Poi i 2 spettacoli delle compagnie principali, Interno Notte di Teatro nelle Foglie, che è Teatro delle Ombre e Acrobatica Aerea, però molto sintetizzato e molto di più, e lo spettacolo Surfe Euridice della compagnia Circo Madera, che è l'altro chapitò. Teatro Necessario, che è una compagnia italiana ma che ormai è conosciuta a livello mondiale, che porta in scena la nuova Barberia Carloni, che sono clown musicali. Sitting Duck, che è una compagnia belga con la Diane. Diciamo, questi sono 4 che dovete vedere per forza. Il resto è tutto meraviglioso. È interessante che le persone una volta l'anno si ritrovino in questo microcosmo di ispirazione, di critica, di ridare valore all'essere umano e alla relazione soprattutto. Sono tantissimi laboratori gratuiti per i bambini, quindi appunto un'altra delle cose importanti per noi è che non sia solo un festival dove mordi e fuggi, no? Te vai, vedi lo spettacolo e vai via, ma ti permette di rimanere. Si crea proprio un villaggio dell'arte, della creatività. Quello che è importante è l'uso dei luoghi pubblici. Noi facciamo una data a Scandicci e poi anche nelle periferie e nei comuni limitrofi, tutte prime che piano piano diffondono e poi fanno arrivare le persone al festival.
Inutile dirvi che tutto il programma di Sirfa